Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione un vecchio appassionato della radio, Valerio Di Stefano, da Roseto degli Abruzzi, col quale tracceremo i lati meno conosciuti della sua carriera hobbistica. Al termine, come di consueto, le nostre notizie, il cui testo, insieme al file da scaricare in podcast, li potrete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, dove abbiamo in linea Valerio Di Stefano. Buonasera Valerio.
Buonasera, buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine, ben ritrovati.
Ecco, Valerio Di Stefano è un nostro vecchio caro amico, ci conoscevamo già dai tempi del gruppo d'ascolto di Napoli, di Italian DX News, è stato un nostro valido collaboratore. Ecco, possiamo riassumere ai nostri ascoltatori come è nata la tua passione per la radio?
Ma guarda Dario, io penso di averla sempre avuta la passione per la radio. Credo che la radio uno se la ritrovi un pochettino nel DNA, che sia una sorta di diritto naturale che uno acquisisce. Fin da piccolo io sono sempre stato affascinato dall'oggetto radio, dalla possibilità di sintonizzare varie stazioni. E quindi credo che i miei primi ricordi di una radio da smanettare io li abbia verso i tre anni e mezzo. Naturalmente questo poi si è trasformato in un hobby, quindi dall'abitudine quotidiana, come diceva Claudio Dondi, siamo passati all'hobby vero e proprio. Ci sono voluti molti anni, ma questo è quello che mi ha caratterizzato.
Ecco, quindi diciamo anche te hai fatto, no, questo passaggio attraverso le radio, le trasmissioni in lingua italiana che a suo tempo erano tantissime, no?
Sì, quando io diciamo che ho cominciato ad ascoltare sistematicamente ed era la fine degli anni 70, inizi degli anni 80, le emittenti che trasmettevano dall'estero un servizio pubblico in lingua italiana erano decisamente molti di più di quelle che possiamo contare oggi. Ecco, tutto questo si è un po' trasformato grazie anche all'intervento e all'avvento di internet, che ha un pochettino modificato il modo di vedere la radio, credo che lo abbia modificato in meglio.
Ecco, dei ricordi quindi sicuramente molto interessanti, perché non a caso proprio in questo periodo stiamo parlando, no, di caduta del muro di Berlino, abbiamo avuto ospite in questi giorni il buon Nazario Salvatori, che è stato all'interno di una radio che ha contribuito in un certo senso con le sue trasmissioni, la sua obiettività delle informazioni alla caduta del muro. Quindi anche te sei stato in un certo qual modo testimone, no, di queste trasmissioni che hanno avuto un peso politico, no?
Sì, sono stato testimone, ma soprattutto sono stato, mi piace considerarmi protagonista, perché proprio tu stavi parlando della presenza di Nazario Salvatori, che è stato un amico straordinario. Io essendo nato a Colonia e quindi avendo spesso dei contatti con la mia città natale, andavo spesso proprio a trovare questi redattori e facevamo proprio delle gran chiacchierate sul tema politico del muro di Berlino, di che cosa si diceva dall'altra parte, da parte di Radio Berlino Internazionale, che era un servizio in lingua italiana che veniva trasmesso 6 volte al giorno. Ecco, quindi c'era proprio questo scambio al di là dell'aspetto meramente contenutistico, c'era questa voglia di non solo di fare radio, ma di essere e di sentirsi radio, che poi, voglio dire, è il valore aggiunto di un'esperienza radiantistica.
Ecco, diciamo che sia i problemi di carattere politico, l'evolversi degli avvenimenti politici, sia l'avvento delle nuove tecnologie hanno dato, diciamo, hanno contribuito, diciamo, alla perdita di tante trasmissioni nella nostra lingua, proprio nel momento in cui forse si potevano incrementare. Credi che ci possa essere ancora un futuro per trasmissioni, ecco, multilingue, per queste radio che invece stanno tagliando paurosamente, no, queste trasmissioni?
Ma io credo che ci dovrebbe essere un presente più che un futuro di trasmissioni multilingue che, come tu giustamente ricordavi, non c'è, non esiste. Certamente è cambiato il modo di fare radio. Fino ai tempi che tu ricordavi della caduta del muro di Berlino sarebbe stato letteralmente impensabile o incredibile anche solo la prospettiva di poter portare la trasmissione preferita dell'emittente preferita in un lettore MP3. Quindi da una parte c'è questa grandissima prospettiva che ci viene offerta dalla rete, ma dall'altra c'è questa povertà di offerta informativa che viene negata dalle stazioni internazionali, che, lo ricordo, comunque sono dei servizi pubblici e che vivono dei denari che i cittadini pagano per le tasse. Questo non va mai dimenticato, per cui è chiaro che i motivi politici, sia in internet sia nelle onde corte, sono sempre quelli che la fanno da padrone nella scelta dei vari servizi linguistici da offrire all'ascoltatore.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, con Valerio Di Stefano. Se mi consenti, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso.
A più tardi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici, siamo collegati telefonicamente con Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, dove abbiamo in linea Valerio Di Stefano. Ecco, con Valerio, diciamo, stiamo ricostruendo quelli che sono stati i cosiddetti passi della sua carriera di appassionato della radio. Penso anche te sei stato fra quelli che hanno scritto tantissimo alle radio, no? E poi si è instaurato un rapporto epistolare anche interessante, no? Con queste trasmissioni in italiano che arrivavano dall'estero, Valerio.
Ma sì, ma ti ringrazio prima di tutto per averla definita carriera. Io la definisco più modestamente una esperienza formativa. Le carriere magari sono altre, ma comunque sì, il contatto epistolare è sempre stato al centro del mio interesse con i rapporti con queste stazioni, e devo dire un po' per mia innata grafomania, un po' per la curiosità che avevo nei confronti proprio dei contenuti dei programmi di queste stazioni. Ricordo che un caro amico, un grande ascoltatore, che è Roberto Pavanello di Vercelli, che saluto, una volta mi definì un ascoltatore di programmi e non un ascoltatore di emittenti. Ecco, io penso che avesse molta ragione. Ho sempre badato molto ai contenuti, magari non capendoli allora, perché naturalmente poi l'evoluzione personale ci permette di cogliere degli aspetti e delle sfumature che non erano stati colti, però certamente c'è stata questa centralità nella mia esperienza radiantistica, certo.
Ecco, Valerio, diciamo che ultimamente gli addetti ai lavori si stanno concentrando sempre di più su quelli che sono le nuove applicazioni tecnologiche, no, della radio. Mi riferisco al digital audio broadcasting, no, al cosiddetto digitale terrestre per la radio, alla radio via satellite e anche al DRM, che viene applicato sia alle onde medie che alle onde corte. Ecco, pensi che queste nuove tecnologie possano ridare linfa vitale alla radio, o sono, diciamo, un accanimento terapeutico per la radio che invece sta decisamente agonizzando?
Non c'è mai accanimento terapeutico per la radio. Io credo che queste nuove tecnologie serviranno alla radio nel momento in cui la radio diventerà libera, quindi tutto ciò che blocca in un certo senso, in un certo qual modo, la ricezione del programma radiofonico da parte dell'utente finale, come ad esempio protezioni di eventuali file MP3 da scaricare, licenze non libere su questo tipo di contenuti, ecco, questo danneggia veramente la radio, ma non danneggia soltanto la radio in sé, ma danneggia la fruizione della conoscenza di qualunque tipo di documento, da quello sonoro al libro di testo, per cui la non possibilità di far circolare le informazioni così come ci vengono date, ecco, questo veramente è il grande pericolo per la radio. Non direi il fatto che ci siano vari veicoli attraverso cui questi programmi arrivano poi all'utente finale.
Ecco Valerio, prima poco fa hai detto che non sei ascoltatore di emittenti, sei ascoltatore di programmi. Ecco, hai da segnalare ai nostri ascoltatori dei programmi che veramente vale la pena di seguire? Ecco, abbiamo giusto un paio di minuti a disposizione, puoi fare un consiglio su cosa ascoltare?
Ma dunque, dal punto di vista contenutistico, strettamente contenutistico, credo che ultimamente tra le vecchie glorie della radiofonia in lingua italiana in onda corta possa ancora valer la pena di ascoltare La Voce di Russia, che tra l'altro dà un supporto a tutti i radioascoltatori, quindi gruppi d'ascolto, ne rappresenta molti, ed è interessantissimo vedere come venga data proprio spazio alle varie realtà dell'associazionismo radiantistico italiano che ancora esistono, e quale sia la qualità dei singoli interventi, nel bene e nel male naturalmente. Ecco, penso che si possa ancora dare una piccola occhiata a questo programma e al suo sito web, perché è una fotografia di quello che è il radioascolto italiano. Questo me lo sento senz'altro di consigliarlo. Dal mio punto di vista, personalmente, ultimamente ascolto molto Radio 3 Rai, ma questa è una scelta personale, quindi la metto lì come un'ulteriore aggiunta a quello che mi hai chiesto.
Ecco Valerio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, noi ti ringraziamo per essere stato ospite nella nostra trasmissione e naturalmente siamo pronti a ospitarti nuovamente, no?
Mi fa molto piacere, quindi rinnovo il saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Valerio Di Stefano, in collegamento telefonico da Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Renato Soru è ritornato a Tiscali da 3 mesi e nella sua prima uscita pubblica presenta Tiscali Unica e Tiscali Wi-Phone, 2 servizi basati sulla convergenza fisso mobile e la possibilità di telefonare con il cellulare agganciandosi a una rete Wi-Fi. Le nuove offerte rappresentano la ripartenza per Tiscali. Il Wi-Phone, spiega Soru, non vuole sostituirsi al mobile, non può avere la stessa copertura perché ad oggi gli hotspot gratuiti, ovvero le aree dove si può accedere a internet senza fili in Italia, sono ancora limitati, ma introduce il concetto di cosiddetto nomadismo della comunicazione. Spesso usiamo il cellulare da casa, dal ristorante o dall'ufficio, ricorda Soru, ma si stima che ci sono tra i 5 e i 10 miliardi di euro di chiamate fatte con il cellulare che potrebbero essere fatte con il fisso, costando solamente un ventesimo. Con Wi-Phone è il telefono a riconoscere la presenza di una rete Wi-Fi e a dirigere su quella chiamata. Bisogna avere un cellulare dual mode, ovvero GSM più Wi-Fi, ma si può essere anche abbonati a un qualsiasi altro operatore. Si scarica un software e al telefono viene assegnato un numero aggiuntivo con prefisso 55. Tiscali Unica invece raggruppa ADSL, linea telefonica,
tre SIM Tiscali Mobile e lo stesso servizio Tiscali Wi-Fi. Da adesso chi sarà sorpreso nel download illegale di musica, film, programmi o videogiochi rischia il blocco della connessione alla rete, questo in Francia, e tremano i pirati del web di questo paese dopo l'approvazione in via definitiva della legge che prevede il taglio della connessione per chi scarica materiale protetto da copyright. Da oggi chi sarà sorpreso nel download illegale di film riceverà due avvertimenti. Se continua, la nuova agenzia statale ADOP su disposizione di un giudice potrà bloccare la connessione alla rete. Il trasgressore può anche scegliere di commutare la pena in una super multa di oltre 300.000 euro o in alternativa una condanna a 2 anni di carcere. Il disegno di legge è stato approvato con 258 voti a favore e 131 contrari. Difeso in prima persona dal presidente francese Sarkozy, ha incontrato il consenso anche dei deputati del centrodestra, UMP, Nuovo Centro, eccetera, che hanno votato a favore contro i socialisti, i quali invece hanno confermato l'intenzione di ricorrere al Consiglio Costituzionale. Il provvedimento antipirateria era stato bocciato già un mese fa dalla Corte Costituzionale, che aveva contestato il conferimento del potere all'agenzia ADOP di bloccare l'accesso a internet. Ora infatti servirà per questo tipo di provvedimento la condanna da parte di un giudice, previste anche pene per coloro che attraverso il proprio account internet consentono a terzi di scaricare musica o film protetti. Saranno condannati per negligenza a pagare una multa di 1.500 euro più la sospensione della connessione fino a un mese. È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in internet dei lavoratori. Il principio è stato ribadito dal garante per la privacy, che ha vietato a una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per 9 mesi la navigazione online di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare in chiaro, tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine, eccetera. Nel definire il reclamo, il garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paesan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente. L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in internet del lavoratore viola infatti lo statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attirare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse stato motivato da esigenze organizzative e produttive, accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Il garante ha ritenuto infine che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alla linea guida fissata dall'autorità, i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli, ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro, prima di passare a controlli individuali. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.